Si dice che le campagne elettorali americane si dividono in quattro grandi fasi. La prima è quella che va dal momento in cui cominciano ad arrivare le prime candidature fino all'inizio delle primarie. È una fase che può essere anche molto lunga, perché le prime candidature possono arrivare anche più di un anno prima dell'inizio delle primarie. Pensate che Elizabeth Warren si è candidata alle elezioni del 2020 addirittura alla fine del 2018. È la fase in cui i candidati cercano di farsi conoscere, costruiscono un'infrastruttura di comitati e volontari, raccolgono fondi, diffondono le loro proposte e soprattutto parlano quasi esclusivamente con gli elettori del proprio partito. La seconda fase comincia con l'inizio delle primarie, che quest'anno sono iniziate a febbraio, e si conclude con la loro fine. Le primarie ufficialmente si concludono a giugno, ma finiscono sostanzialmente quando un candidato diventa irraggiungibile per tutti gli altri. Quest'anno, già all'inizio di marzo, dopo il Super Tuesday, Joe Biden era praticamente sicuro di ottenere la nomination del Partito Democratico. La terza fase è una delle più fluide e sottovalutate. È il periodo che va dalla fine sostanziale delle primarie fino alle convention estive dei due partiti, che di solito si tengono tra luglio e agosto. È il momento in cui le due persone candidate alla presidenza degli Stati Uniti mettono a punto la loro strategia, cominciano a colpirsi anche duramente, cercano di definirsi a vicenda e raccolgono fondi ed energie per prepararsi al rush finale. L'ultima fase è quella che porta dalle convention estive fino al voto di novembre. Avete capito dove voglio arrivare? Siamo alle porte dell'ultimo punto di passaggio, dell'ultimo grande e significativo spartiacque della campagna elettorale. Tra pochi giorni inizieranno ufficialmente le convention, un evento importantissimo ma la cui importanza non è sempre chiara ed evidente, perché va letta tra le righe. Allora, proviamo a capirla insieme.
Da Costa a Costa, la quarta stagione del podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020.
Non è semplicissimo descrivere le convention dei partiti statunitensi a chi come noi cerca istintivamente di orientarsi attraverso dei paragoni con la politica dei partiti italiani o europei. Al contrario dei congressi di partito a cui siamo, o meglio, eravamo abituati in Italia, nelle convention statunitensi non si decide niente di particolarmente rilevante o sorprendente. Il luogo comune per cui le convention americane siano delle grandi baracconate di propaganda e palloncini ha più di un semplice fondo di verità, ed è altrettanto vero che alle convention statunitensi tutto, o quasi tutto, lo vedremo, sia pianificato e preparato fino al minimo dettaglio. Le convention americane sono effettivamente un lunghissimo e costosissimo spot elettorale. Eppure non sono soltanto questo. Le convention, queste grandi riunioni di partito che vengono organizzate ogni 4 anni, continuano a essere un appuntamento importante delle campagne elettorali americane e continuano a essere utili per misurare la temperatura del partito, per individuarne i cambiamenti, per leggerne le scelte e le strategie e soprattutto per provare a immaginarne la direzione futura. Se vogliamo capire cosa siano oggi le convention dei partiti americani, però, dobbiamo fare un lungo passo indietro.
Madam Secretary, we proudly give 72 of our delegate votes to the next president of the United States.
Siamo abituati all'idea che i candidati alla presidenza degli Stati Uniti diventino tali attraverso il processo delle primarie e che siano quindi gli elettori e i militanti di ogni partito a decidere col voto chi candidare alla Casa Bianca. In realtà questo sviluppo è relativamente recente. Dalla nascita degli Stati Uniti fino agli anni 70 del secolo scorso, i candidati alla Casa Bianca non erano decisi dalla base dei partiti, bensì dai dirigenti. Nell'anno delle elezioni, i parlamentari e i funzionari del partito si riunivano per qualche giorno e dopo ore e ore di dibattiti, negoziati e trattative anche molto serrate e caotiche, sceglievano chi candidare alla presidenza. A volte qualcuno era così forte da ottenere subito la maggioranza dei voti dell'assemblea. Altre volte si rendevano necessari giorni di trattative e decine di scrutini. Nel 1860, per esempio, di convention se ne fecero addirittura quattro. Ad aprile i democratici si riunirono a Charleston, in South Carolina, ma non riuscirono a trovare un accordo perché il partito era spaccato. I democratici del Nord volevano un candidato contrario alla schiavitù, mentre i democratici del Sud volevano un candidato favorevole alla schiavitù. A luglio, quindi, si tennero due convention separate e ognuna scelse un candidato diverso. Nel frattempo, la convention dei repubblicani aveva scelto come suo candidato Abraham Lincoln, un avvocato contrario alla schiavitù che poi avrebbe vinto le elezioni. E le fortissime tensioni politiche di quei mesi portarono nel giro di poco all'inizio della guerra di secessione. Chissà come sarebbero andate le cose se i democratici non si fossero divisi e fossero riusciti a presentare un candidato unitario. Con ogni probabilità avrebbero vinto le elezioni e la storia degli Stati Uniti avrebbe preso un'altra direzione.
The Democratic Party was the one major institution that kept the Union together, that had Northern and Southern support, and when it broke up, the Civil War seemed almost inevitable.
The big question, of course, is what would have happened had the Democrats been unified? Had they met in Charleston and tried to find some kind of consensus candidate? Had the Democrats won the United States, it would have been a very different country for years to come.
Dopo la vittoria degli unionisti, gli Stati Uniti non attraversarono più momenti altrettanto traumatici. Le convention, però, restarono un momento fondamentale e un vero crocevia di ogni elezione presidenziale. Immaginate queste grandi stanze, piene di centinaia di persone, a parlare in piccoli capannelli. Tutti uomini, ovviamente, tra urla, nuvole di fumo, whisky, ogni tanto qualche risata. Tutti impegnati in trattative che non riguardavano sempre i più alti ideali politici, ma anche questioni di soldi, favori, fedeltà personali, correnti, tradimenti e tattiche. Se togliamo il whisky e il fumo da questa descrizione, queste riunioni somigliavano molto più a dei conclavi che alle moderne convention di partito. Pensate che alla convention dei democratici del 1924 servirono più di 100 scrutini prima di arrivare a un accordo e il rischio di entrare papa e uscire cardinale, come si dice, era tale che i candidati papabili nemmeno partecipavano alle convention, un po' per modestia, ma soprattutto per il timore di mettersi in imbarazzo. Le cose cambiarono davvero dopo la Seconda Guerra Mondiale e in particolare negli anni 60, per più di un motivo. Il boom economico seguito al conflitto stava portando alla nascita di una grande classe media, cioè una grande fascia di persone che godeva di una crescente prosperità e quindi non aveva più la propria sopravvivenza e il proprio benessere come unica preoccupazione, ma voleva avere voce in capitolo nella politica estera del paese, oppure nel modo in cui affrontare i complicati rapporti tra i bianchi e i neri, che all'epoca vivevano in un regime di rigida segregazione razziale. La grande diffusione dei giornali e soprattutto della televisione aveva reso molto più facile informarsi, conoscere i fatti accaduti anche a grande distanza dal proprio luogo di residenza, essere esposti a pareri e argomenti diversi su ogni tema. Inoltre, stavano maturando quei fenomeni che avrebbero innescato di lì a poco grandi trasformazioni culturali. La contestazione studentesca, la liberazione sessuale, i movimenti pacifisti, ma anche la paura del comunismo e delle armi nucleari.
The Republican National Convention reaches the spirited but hardly suspenseful climax of its San Francisco conclave to name a presidential nominee for 1964.
Alla convention del Partito Repubblicano del 1964, i principali sfidanti erano due. Uno era Barry Goldwater, senatore dell'Arizona, espressione della corrente più estremista e conservatrice dei repubblicani. Rappresentava soprattutto gli stati del Sud. L'altro era Nelson Rockefeller, governatore di New York, liberale, moderato e per gli standard dell'epoca persino ambientalista. A quei tempi, i partiti avevano cominciato a organizzare qualcosa di simile alle attuali elezioni primarie, ma erano primarie che avevano soltanto un valore consultivo. Servivano a capire quali candidati avessero più talento e consenso, ma alla fine i dirigenti del partito sceglievano chi pareva loro, anche se alle primarie aveva ottenuto meno voti oppure non si era nemmeno candidato. Goldwater aveva ottenuto più voti alle primarie e i funzionari del partito sembravano pendere in gran maggioranza dalla sua parte, anche perché Rockefeller era stato messo in imbarazzo dal suo divorzio e dal suo secondo matrimonio, una cosa piuttosto scabrosa per l'epoca, specialmente per un partito conservatore. Le due parti erano lontanissime, la dialettica tra le due correnti era molto dura. Da mesi i giornali raccontavano di liti furibonde, dichiarazioni durissime e sgarbi e dispetti in ogni contesto. La convention del partito, però, trasmessa in diretta televisiva in tutto il paese, mostrò quanto fossero compromessi anche i rapporti umani tra i due schieramenti. I sostenitori di Goldwater fischiarono e insultarono sistematicamente gli oratori più moderati, quelli che stavano dalla parte di Rockefeller. E a un certo punto addirittura scoppiò una rissa quando un sostenitore di Goldwater fece il verso agli americani di origini italiane, che vivevano soprattutto nel New England, al nord, ed erano relativamente moderati. Ascoltate un estratto dal discorso con cui Rockefeller condannò l'estremismo dei suoi colleghi che sostenevano Goldwater e fu sommerso dai boo e dai fischi.
The Republican Party should reject extremism from either the left or the right. Precisely one year ago today, on July 14, 1963, I warned that the Republican Party is in real danger of subversion by a radical, well-financed, highly disciplined majority.
Alla fine Goldwater fu scelto come candidato e poi a novembre straperse le elezioni presidenziali contro Lyndon Johnson. Ma qualche anno dopo, il caos di quella convention fu sorpassato da quello che accadde alla convention del Partito Democratico. Era il 1968. La guerra in Vietnam era in corso da ormai 15 anni ed era sempre più impopolare. Le contestazioni studentesche avevano investito la società americana e il movimento pacifista aveva coinvolto un gran pezzo della base elettorale dei democratici, soprattutto tra i più giovani. Era stato un anno di grandissime tensioni ed eventi molto traumatici, tra l'altro. Ad aprile era stato ucciso Martin Luther King.
Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis.
America is shocked and saddened by the brutal slaying tonight of Dr. Martin Luther King.
Il presidente uscente era Lyndon Johnson, che si era ricandidato per un nuovo mandato, ma l'opposizione alla guerra in Vietnam era troppo forte e le sue condizioni di salute erano precarie. Quindi, a marzo, si ritirò. Lo disse a sorpresa alla fine di un discorso sulla guerra dallo studio Ovale, sostenendo di non voler trascinare l'istituzione della presidenza dentro la campagna elettorale in un momento così delicato della storia americana. Potete star certi, però, che se avesse pensato di poter vincere ancora, non lo avrebbe fatto.
I do not believe that I should devote an hour or a day of my time to any personal partisan causes or to any duties other than the awesome duties of this office, the presidency of your country. Accordingly, I shall not seek, and I will not accept, the nomination of my party for another term as your president.
Il ritiro di Johnson rese la lotta per la candidatura del Partito Democratico ancora più aperta, e il partito di fatto si spaccò in tre. C'era il senatore Eugene McCarthy, che era contrario alla guerra ed era il preferito dei bianchi di sinistra e degli studenti delle grandi città. C'era Bobby Kennedy, il fratello di John Fitzgerald Kennedy, grande rivale di Johnson, che era il preferito dai più poveri, dai cattolici e dagli afroamericani. C'era soprattutto il vicepresidente di Johnson, Hubert Humphrey, che aveva deciso di candidarsi subito dopo il ritiro di Johnson, ma senza partecipare alle primarie. Humphrey aveva il sostegno dei sindacati e dei funzionari del partito, compresa la gran parte dei parlamentari eletti al Congresso. Una campagna elettorale già molto tesa diventò emotivamente e politicamente ancora più complessa quando Bobby Kennedy fu ucciso la sera delle primarie in California, praticamente in diretta televisiva.
Senator Kennedy has been shot. Is that possible? No! Is that possible? It could be. Is it possible, ladies and gentlemen? It is possible. He has. Not only Senator Kennedy. Oh, my God. Senator Kennedy has been shot. And another man, a Kennedy campaign manager, and possibly shot in the head. I am right here. Rafer Johnson has a hold of a man who apparently has fired the shot.
That's it, Rafer. Get it. Get the gun, Rafer. Okay, now hold on to the guy. Hold on to him. Hold on to him, ladies and gentlemen. Hold him. Hold him.
Si arrivò alla convention estiva, che era stata organizzata a Chicago, in un clima surreale. I movimenti pacifisti avevano organizzato manifestazioni e proteste per tutta la durata della convention e accusavano i funzionari del partito di non avere a cuore la democrazia dal momento che volevano scegliere un candidato, il vicepresidente Humphrey, che non aveva partecipato attivamente alle primarie. Il sindaco di Chicago, Richard Daley, era potentissimo ed era un sostenitore di Humphrey. Aveva dato ordine alla polizia di garantire una convention ordinata, reprimendo le manifestazioni con durezza. Nel frattempo, un grosso pezzo del partito era addolorato e traumatizzato dall'omicidio di Bobby Kennedy, nonché suo orfano sul piano politico. Ma tra Kennedy e il senatore McCarthy non correva buon sangue e quindi i due fronti non si compattarono. Un altro senatore ancora, George McGovern, si era candidato poi a sole 2 settimane dalla convention, esplicitamente per raccogliere l'eredità di Kennedy. Quando i dirigenti del partito bocciarono una mozione di compromesso sulla guerra in Vietnam, i manifestanti si diressero verso la sala della convention e furono picchiati dalla polizia. Il senatore Abraham Ribicoff, che stava con McGovern, salì allora sul palco e denunciò l'uso di tattiche da Gestapo per le strade di Chicago. Le telecamere indugiarono su Richard Daley, sindaco padrone della città, mentre si alzava in piedi e lo insultava dandogli dell'ebreo figlio di puttana, con un labiale chiarissimo. Ribicoff rispose dal palco: «Quanto è difficile accettare la verità!»
With George McGovern as President of the United States, we wouldn't have to have Gestapo tactics in the streets of Chicago. With George McGovern, we wouldn't have a National Guard. How hard it is to accept the truth.
Alla fine, i dirigenti del partito scelsero di candidare Humphrey, che fu sconfitto largamente da Richard Nixon. La convention di Chicago non era stata esattamente il miglior spot elettorale per un partito che si candidava a governare il paese, e diventò chiaro che le regole con cui venivano scelti i candidati non erano più adatte a una società che era cambiata così tanto e così repentinamente e che voleva avere voce in capitolo nelle più importanti scelte politiche. Quindi i partiti americani ribaltarono tutto, e non solo il Partito Democratico. Negli anni successivi, i dirigenti dei partiti decisero che la maggioranza dei delegati, quindi dei partecipanti alla convention che effettivamente scelgono i candidati, sarebbero stati scelti con le primarie. Le convention non sarebbero state più il posto in cui si prendono le decisioni, bensì il posto in cui si certificano ufficialmente le decisioni prese dagli elettori. Il sistema con cui ancora oggi vengono scelti i candidati alla presidenza degli Stati Uniti è figlio di quelle riforme, ma naturalmente il passaggio da un metodo all'altro non fu semplice né indolore. 4 anni dopo, nel 1970, questo nuovo equilibrio di potere permise proprio a George McGovern di vincere le primarie del Partito Democratico, sostenuto dai movimenti dei neri, dai pacifisti e dalle femministe. I dirigenti del partito, però, non la presero proprio benissimo. Cercarono addirittura di cambiare le regole in corsa, ma senza riuscirci, e alla fine quasi ne boicottarono i lavori. Ne venne fuori una convention che assomigliò più a un'assemblea d'istituto, in cui ogni singola scelta venne messa ai voti, dalle questioni politiche fino a quelle procedurali, e gli americani furono di nuovo esposti a uno spettacolo non particolarmente edificante. Un'assemblea lunghissima e sconclusionata, con discorsi infiniti che non andavano da nessuna parte, decine di votazioni e discussioni su faccende marginali. George McGovern ottenne la nomination, come vi dicevo, e fu un momento allegro e liberatorio per tutto il partito, ma pronunciò il suo discorso alle 3 del mattino, tanto erano stati caotici quei giorni.
Of the Honorable George Corley Wallace,
the Honorable Shirley Chisholm.
And I nominate Senator George McGovern for the presidency of the United States.
Illinois.
The great state of Illinois, 30 1/2 votes for Senator Scoop Jackson.
30 1/2.
30 1/2. And 119 votes for the next president.
I dirigenti del partito, desiderosi di riprendersi un po' di potere, crearono quindi i cosiddetti superdelegati. Persone che fossero membri di diritto dell'assemblea della convention, con diritto di voto, benché non fossero state elette con le primarie. E chi erano i superdelegati? Erano senatori, deputati, dirigenti locali. L'establishment, diciamo. Così che potesse intervenire nel caso gli elettori avessero scelto alle primarie un candidato a loro sgradito. Alla fine non è mai successo. Una volta che hai deciso di fare delle vere primarie, nessuno vuole prendersi la responsabilità di un simile tradimento della volontà popolare. La lotta politica più dura e più intensa quindi si spostò via dalle convention e verso le primarie, che diventarono l'appuntamento seguito, costoso e avvincente che sono ancora oggi. E se il risultato delle primarie divenne a ogni ciclo sempre più imprevedibile, l'esito delle convention divenne a ogni ciclo sempre più prevedibile. Fu in quel momento che il rito delle convention cominciò a diventare effettivamente sempre più un rito, svuotato di un bel pezzo del suo significato politico precedente. E fu in quel momento che qualcuno cominciò a chiedersi se fossero proprio necessarie a quel punto le convention. La domanda è legittima, ma la risposta è che sono ancora necessarie e rilevanti, anche se per ragioni molto diverse.
There's something happening, there's a movement going on.
You gotta pick somebody who's gonna be a great president. And you think I'm gonna change? I'm not changing.
What the hell is going on? We can't afford to be so nice, folks.
The Republican National Convention, starting July 18th.
We have to get back to rebuilding our country.
On CNN.
Come funzionano quindi le convention moderne? Partiamo dal dire come sono composte. Durante le primarie, ogni stato mette in palio un certo numero di delegati, cioè di seggi alla convention, sulla base della sua popolazione e di quanto il partito è forte in quello stato. Dopo il voto in ogni stato, i candidati ottengono il diritto a esprimere un certo numero di delegati, quindi vincono un certo numero di seggi sulla base dei voti che hanno preso. Nella gran parte degli stati, i delegati vengono assegnati con metodo proporzionale, quindi il candidato che prende il 30% ottiene il 30% dei delegati. Ma ci sono anche stati che votano con metodo maggioritario e stati che aggiustano il metodo proporzionale calcolando i voti collegio per collegio. Non è necessario entrare in tecnicismi comunque, avete capito più o meno di cosa parliamo. Vince le primarie non chi prende più voti o chi vince in più stati, bensì chi ottiene in totale la maggioranza assoluta dei delegati. Questo sistema comporta una cosa che a questo punto avrete intuito. Non bisogna più aspettare le convention per sapere chi è il candidato con la maggioranza assoluta dei delegati. Nella grandissima parte dei casi basta seguire le primarie e a un certo punto qualcuno vince. Qualcuno riesce a ottenere la maggioranza assoluta o comunque abbastanza delegati da diventare irraggiungibile per tutti gli altri, che quindi si arrendono, si ritirano e lasciano a chi è in vantaggio tutti o quasi gli altri delegati ancora in palio. È il motivo per cui, prima delle convention, la stampa americana definisce il vincitore delle primarie il presumptive nominee, il candidato in pectore. Questo meccanismo ha una conseguenza politica molto importante, che potrebbe sembrarvi contraddittoria, ma prendetela per quello che è. Nonostante sia la convention a decidere formalmente, con un voto dei delegati, chi sia il candidato del partito, la stessa convention viene organizzata di fatto dal candidato in pectore del partito, che sa già di essere tale perché ha vinto le primarie e ha la maggioranza dei delegati. L'organizzazione di cui parliamo comprende due importanti mansioni, le due grandi cose che ancora oggi fanno le convention. La prima, e meno raccontata, sono i moltissimi incontri e riunioni tematiche in cui viene messo a punto il programma del partito e si decidono le regole per il ciclo successivo di primarie. Sono cose che non finiscono sulle prime pagine, che sono molto poco spettacolari, eppure che possono insegnarci più di qualcosa. La seconda è appunto l'incoronazione del candidato, che ha tutto un suo rituale. Durante i primi giorni di lavori, la persona che presiede l'assemblea chiama le delegazioni statali una alla volta, in ordine alfabetico, dall'Alabama al Wyoming. I delegati sono tutti riuniti nello stesso posto, spesso un palazzetto dello sport, e le delegazioni statali sono sedute tutte insieme. Ogni volta che uno Stato viene chiamato, un portavoce di quello Stato risponde alzando la voce e dicendo a chi vanno i delegati espressi dal suo Stato. È un momento molto spettacolare. Gli americani sanno rendere coreografico anche un passaggio burocratico come questo, che si chiama roll call.
Arkansas, 40 delegates with the following bound delegates. 16 Trump.
Arkansas, land of opportunity and birthplace of Johnny Cash and Al Green. We're open for business and growing jobs in manufacturing and high tech. And Republicans control every statewide office, the legislature, and the entire congressional delegation. Unemployment is at its lowest in history. We got the best duck hunting on earth. We're number one in rice production. We raise delicious catfish. We cast our lines for world-class trout. We cast 40 votes, 15 votes for Ted Cruz, and 25 votes for the next president of the United States, Donald J. Trump.
Teoricamente, al primo scrutinio i delegati sono tenuti a votare per i candidati che hanno sostenuto alle primarie e possono anche capitare risultati così equilibrati alle primarie che nessuno ha la maggioranza assoluta e il voto dei delegati diventa imprevedibile. Praticamente però si è sempre arrivati alla convention con un vincitore in pectore e i candidati sconfitti alle primarie spesso hanno liberato i loro delegati. D'altra parte, loro stessi magari hanno già dato il loro endorsement al vincitore delle primarie, rendendo quindi la votazione davvero una formalità. A volte, nella successione in ordine alfabetico, lo stato di casa del candidato viene saltato per permettere proprio a quello stato di dare al candidato vincitore i delegati che gli permettono di ottenere la maggioranza assoluta. Altre volte è lo stesso candidato sconfitto che chiede di prendere la parola e interrompere la votazione per nominare il candidato vincitore per acclamazione. Lo fece Hillary Clinton con Barack Obama nel 2008 e lo fece Bernie Sanders con Hillary Clinton nel 2016.
Madam Chair, I move that the convention suspend the procedural rules. I move that all votes cast by delegates be reflected in the official record. And I move that Hillary Clinton be selected as the nominee of the Democratic Party for President of the United States.
Avete capito quindi che questa funzione della convention effettivamente è soprattutto rituale, ma questo non vuol dire che sia priva di significato. Io stesso nel 2016 ero a Filadelfia, alla convention dei democratici, e vi raccontai in una puntata di questo podcast quanto fosse forte l'ostilità verso Hillary Clinton di un pezzo minoritario ma significativo dei delegati del partito. Era il sintomo di un problema più profondo che avrebbe avuto grandi conseguenze qualche mese dopo alle elezioni presidenziali. Quell'anno, alla convention, i sostenitori di Sanders contestarono persino la preghiera con cui si aprono i lavori. Certo, era una preghiera particolare, una preghiera in cui ci si augurava che Hillary Clinton vincesse le elezioni. Ma tant'è. Sentite qui.
We have an opportunity, oh God, to give undeniable evidence of our commitment to justice and equality by nominating Hillary Rodham Clinton as our candidate.
Insomma, le convention sono uno show, ma non sono uno show davvero completamente prevedibile. Anzi, sono uno show la cui osservazione può rivelare molto dello stato di salute di un partito, delle sue divisioni e dei suoi umori. Senza contare che anche gli show preparati più meticolosamente possono non avere l'effetto sperato, come accadde nel 2012 quando Clint Eastwood, alla convention dei repubblicani, pronunciò un discorso sconnesso interamente rivolto a una sedia vuota che avrebbe dovuto rappresentare Barack Obama. Perché allora si va alle convention? Per osservare come un partito e un candidato hanno deciso di presentarsi al paese. Chi hanno deciso di far parlare e chi no? Quali ospiti hanno deciso di invitare e quali no? Su quali temi insisteranno e su quali no? E anche come reagirà la platea dei delegati davanti a tutte queste scelte? Quali saranno gli imprevisti? È vero che le convention sono performance, ma come ogni performance, possono venire bene o possono venire male, possono essere riuscite o mal riuscite. Non è che un errore alla convention sposti dei voti, sia chiaro, salvo che accadano cose come quelle degli anni 60, ma quando qualcosa va storto alla convention, forse siamo in presenza del sintomo di problemi più grandi. C'è poi un altro motivo per cui le convention sono importanti. Non accade sempre, ma ogni tanto sono in grado di farci vedere il futuro. Nel 1976, per esempio, alle primarie del Partito Repubblicano, il presidente uscente Gerald Ford fu sfidato dall'emergente governatore della California, Ronald Reagan. Ford vinse le primarie e ottenne la nomination per un pelo. Ma alla convention Reagan pronunciò a braccio un discorso così efficace che i delegati votarono Ford, ma capirono da che parte sarebbe andato il futuro. Qualcosa di simile accadde nel 2004 alla convention del Partito Democratico, quando salì sul palco un semi sconosciuto politico locale dell'Illinois e pronunciò un discorso memorabile che lanciò la sua carriera. Erano passati soltanto 3 anni dagli attentati dell'11 settembre e la guerra in Iraq era appena iniziata. I democratici erano considerati un partito non abbastanza patriottico per quegli anni così delicati e Barack Obama riuscì a declinare il patriottismo e il nazionalismo americano in un modo unificante e non divisivo e coerente con i valori del partito. Alla fine di quel discorso, Chris Matthews, un famoso giornalista di MSNBC, disse in diretta: «Devo dire che mi tremano un po' le gambe. Ho visto il primo presidente nero».
The pundits like to slice and dice our country into red states and blue states. Red states for Republicans, blue states for Democrats. But I've got news for them too. We worship an awesome God in the blue states. And we don't like federal agents poking around in our libraries in the red states. We coach Little League in the blue states. And yes, we've got some gay friends in the red states. There are patriots who opposed the war in Iraq, and there are patriots who supported the war in Iraq. We are one people, all of us pledging allegiance to the Stars and Stripes, all of us defending the United States of America.
Se ascoltate questo podcast o leggete la newsletter di Da Costa a Costa da un po' di tempo, sapete come la penso. I discorsi non sono mai soltanto discorsi, e non solo perché un buon discorso migliora la società, la arricchisce di informazioni, la educa al confronto dialettico, la ispira a produrre azioni che generano cambiamenti concreti. Ma anche perché un buon discorso può cambiare la carriera di un politico e la sorte di un movimento. Può cambiare la realtà. Le convention dei partiti americani sono fatte di molti discorsi e quindi sono anche un contesto all'interno del quale ogni tanto è possibile vedere le cose cambiare in tempo reale e scoprire cosa ci aspetta dietro la prossima curva. Certo, tutto questo in tempi normali. I nostri tempi, purtroppo, non lo sono.
Breaking news for you this noon. Sources from the Associated Press say the Democratic Convention has been postponed to the week of August 17th amid coronavirus concerns.
La pandemia ha stravolto tutti i piani dei partiti per questa campagna elettorale e quindi ha stravolto anche le convention, che stavolta non accoglieranno migliaia di persone dentro un palazzetto per 4 giorni consecutivi. Sia ai parlamentari che ai delegati dei due partiti è stato chiesto infatti di partecipare alla gran parte dei lavori da casa, e lo stesso ovviamente vale per la stampa straniera. Io avrei voluto raccontarvi e mostrarvi tutto direttamente dalle convention, come avevo fatto nel 2016, ma purtroppo non sarà possibile. Le città che ospitano o avrebbero dovuto ospitare le convention, scelte dai partiti circa 2 anni fa tra molta concorrenza, avranno un ruolo molto limitato e si stanno mangiando le dita. Sono città che hanno fatto grossi investimenti, attrezzandosi per ospitare decine di migliaia di persone che invece resteranno a casa propria. L'ondata di visitatori, turismo, investimenti e curiosità che speravano di innescare sicuramente non si vedrà. Non sappiamo nemmeno se queste convention avranno lo stesso peso di quelle del passato. Da un lato, i partiti cercheranno di inventarsi soluzioni creative per dare dinamismo e ritmo ai lavori. Ed è vero che la grandissima parte della popolazione ha sempre seguito le convention attraverso uno schermo. Dall'altro lato, non è detto che queste soluzioni creative funzionino. Così come non è detto che un ottimo discorso, pronunciato senza pubblico, venga recepito come lo stesso ottimo discorso pronunciato con il pubblico. Avete visto quanto sono diverse le partite di calcio giocate senza il tifo, no? Ecco, è la stessa cosa. L'atmosfera emozionante e solenne di questi appuntamenti è direttamente legata alla presenza di un pubblico, al suo entusiasmo e al suo rumore, al suo calore e alla sua commozione. Quindi, alla fine della fiera, anche da questa anomalia impareremo qualcosa. Per quanto si possa preparare, organizzare, pianificare un evento così fino al più piccolo dettaglio, l'ingrediente più importante e insostituibile è anche l'unico che davvero non si può predisporre a tavolino, né si può simulare. Le persone, in carne e ossa.
Avete ascoltato Da Costa a Costa, il podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020, prodotto da Piano P.